Ciao a tutti, nuova puntata di PFN. Io sono Salvatore Chioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt, mi scappa da ridere, scusa.
Buongiorno, sal l'istantaneo solubile sal.
Vabbè, dai, iniziare una puntata ridendo è sempre positivo. Quindi ridiamo soprattutto perché siamo 4-1, dai, perché abbiamo vinto di nuovo in casa, cioè a Dallas.
All'Aaron Rodgers Stadium.
No.
Ed è tutto molto agghiacciante.
Ecco perché il riferimento dovevi farlo per forza perché tu hai vinto anche da altre parti
Anche
domenica. Sì, anch'io,
tu.
però a me frega il giusto.
Io domenica ho avuto una giornata di quelle che te le spiego. Cioè, figa, cioè, ho cominciato con Juve contro gli altri, e poi Packers contro gli altri, e poi per finire contro Dodgers contro altri. È stata una giornata abbastanza pesante.
Ma io nel 2019 gli ho guardati 10 minuti di baseball, quindi sono a posto fino all'anno prossimo, non ho particolari.
Ascoltami, abbiamo vinto a Dallas.
Ebbene sì, visto, io ero talmente fiducioso, te l'ho detto anche prima della partita, tu non mi credevi?
Sinceramente, sei 4-1 che pronostici per partita. No, anzi, scusami, 5-0.
Sì,
5-0 che pronostici per partita.
è vero. Al di là del fatto che quando facciamo i pronostici qua sopra, io dico sempre che vinciamo e tu dici sempre che perdiamo, in realtà sono 4-1 veramente, 5-0 veramente perché.
No, sei 5-0, sì. Effettivamente sì. Oddio, avevo qua. Guarda, io. Dopo parla a te, perché io devo guidare. Adesso che sono fermo al semaforo posso dire due cose. Dallas era 3-1, ok? A cui mancava tra l'altro Tyron Smith, probabilmente importantissimo per loro, però le tre vittorie di Dallas venivano contro Giants, Redskins e Miami, che quindi erano tre squadre dell'elite dell'NFL, praticamente. E la sconfitta aveva contro New Orleans, che però sta buttando tutti quanti, e quindi secondo me si volevano ancora capire loro stessi quale fosse il loro valore, ma come sempre, come tutti gli anni, l'hype intorno a Dallas è qualcosa di scandaloso. Okay. Detto questo, a partire di domenica, sì, vabbè, abbiamo chiuso, potevamo chiudere meglio, sì, ok, la partita è stata condizionata da scelte degli arbitri in un senso e anche nell'altro, perché ci sono un paio di chiamate che sono andate a nostro favore, che insomma se le danno a nostro favore, secondo me ci incazziamo come bestie, invece sono andate a nostro favore e va tutto bene, però come hanno ufficiato il quarto-quarto gli arbitri domenica, penso sia ai limiti del vergognoso, insomma. Per non parlare dei commenti di Dallas Cowboys Networks, as Fox, una cosa particolarmente fastidiosa. Cioè, se ci sono i Dallas che giocano per l'importante, non mandate Troy Aikman, ma tutto qui. Cioè, per l'amore di Dio, neanch'io se commentassi i Packers sulla Juve sarei probabilmente molto imparziale, però cioè, almeno non sarei pagato milioni di dollari per farlo.
Sì, il fatto che di per sé, per esempio, Buck invece non mi dispiace particolarmente, però Troy Aikman era veramente, cioè, soprattutto nell'ultimo quarto, non si poteva reggere.
No, ma che problema è, se commentano Patriots contro, che ne so, contro Vikings, mi stanno più che bene, cioè, ma non fateli commentare i Dallas, cavolo, è tutto qui, cioè, no, cioè, per l'amore di Dio, probabilmente non sarei neanche io imparziale se dovessi commentare la squadra per cui tifo, per cui ho giocato, beh, non ho giocato per nessuno praticamente, però sarebbe difficile anche per me, però tutto qua, se non ne faccio mica una colpa ad Eichmann, sinceramente, quindi,
No, anche
però.
perché posso capire anche che magari si cercasse di hypare questa rimonta dei Cowboys per tenere interessata la gente, però cioè, era anche ai limiti del ridicolo perché già stavano facendo i conti dopo il field goal dei Cowboys che poi potevano fare l'onside kick e recuperare quando in realtà poi il field goal l'hanno sbagliato e l'hanno preso nel culo. Però io, diciamo, nel post dopo la partita ho scritto che era semplice garbage time perché eravamo in vantaggio 31-3, sono arrivati a 34-24 e allora sembrava quasi che fosse tornato Seattle, che la stessimo per perdere, che ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia, perché tutte le menate solite che
Era
vengono
tanto che
fuori.
non nominavamo Seattle.
Sì, e poi vabbè. Non lo so, non riesco a capire il senso. Comunque mi sono tenuto aperto qua la pagina della Win Probability calcolata da NumberFire, che è un sito che non so cosa faccia, comunque statistiche applicate allo sport, quella roba lì. In pratica loro calcolano la Win Probability in ogni fase di una partita a seconda del tempo che manca, della forza delle due squadre, del, del punteggio, del possesso, di quello che succede. Allora, guardando, mentre i Cowboys segnavano touchdown, la win probability dei Packers, allora fai conto, adesso faccio rapido, ma devo leggere anch'io sta cosa qua, che è un cazzo di grafico interattivo. Comunque, fai conto, l'ultimo touchdown dei Packers ha portato la win probability dei Packers a 99,19, quindi dei Cowboys a 0,81. Del punto più basso, mentre i Cowboys segnavano, è arrivato a 94,35% con i Cowboys al 5%, quindi cioè, voglio dire, era solo nella mente di chi ha paura e si caga addosso anche della propria ombra che rischiavamo di perdere questa partita. Ma al di là di quello, dei numeri che possono trovare il tempo, lasciare il tempo che trovano, si vedeva che non l'avremmo perso quella partita e che stavamo giocando più per far scorrere il tempo in attacco e per.
Più che altro perché a un certo punto, cioè, Prescott si andava avanti a preghiere e, cioè, per l'amor di Dio, non è che il Signore e la Madonna vengono nominati in maniera molto numerose a volte, però, cioè, non è che potessero vincere la partita. Capita una schiaccia, capita una volta, insomma, dai, voglio
Ma
dire.
sì, ma infatti ha fatto dei lanci, due o tre lanci della Madonna, tra l'altro, tipo quello su Prescott, sì, buonanotte, quello su Elliott. Però al di là di quello, erano proprio palloni sparati lì, tra l'altro, aveva sempre tanta pressione addosso e è riuscito anche, almeno in quella
Ah,
fase di gioco.
quello su Gallup, perché se magari non gli metterò le mani addosso, probabilmente non l'avrebbe neanche lanciato così bene, quindi, cioè, non si sa neanche
Esatto.
come.
Però voglio dire, la
Però,
difesa in quel frangente, che tra l'altro aveva perso Savage, insomma era abbastanza rabberciata, stava comunque giocando per evitare di farsi battere sul profondo. E infatti i Cowboys hanno praticamente sempre guadagnato yard in quel frangente di gioco con comeback, deep comeback, quelle azioni in cui fondamentalmente i ricevitori si fermavano e si giravano verso la linea di scrimmage. Hanno fatto le yard, per carità, oh mamma mia, 500 yard, come facciamo? Però era praticamente garbage time. Non vuoi chiamarlo garbage time, chiamale fantasy points, chiamalo come vuoi.
mentre la partita, cioè, un po' di puzza il culo è venuto anche a me, però, voglio dire, fondamentalmente, eravamo avanti 17 punti 8 minuti alla fine, cioè, vuol dire che, insomma, va bene tutto, però dovevamo proprio spararci e suicidarci e qualcos'altro ancora per perdere quella partita, insomma. Boh, vabbè, insomma, secondo me, insomma, vabbè.
Sei stato in coma 2 anni, ti svegli durante questa partita, vedi quel risultato, vedi che rimontano e dici cazzo, adesso la perdiamo, ma ti sei perso il fatto che non abbiamo quella difesa di 2 anni fa, o anche dell'anno scorso parzialmente.
Allora, ti fermo subito. Due parole. Allora, prestazione di Jaire Alexander, che per altri è stata molto negativa, per me, beh, sicuramente non è stata positiva, però secondo me è praticamente i Packers hanno praticamente fatto di tutto per non farsi battere dalle corse, e adesso dobbiamo perdere la partita che ci batta Dak Prescott, e quindi ha lasciato i cornerback praticamente uno contro uno all'esterno contro il loro receiver, che cazzo lo sono. Confermi? Poi
Sì,
passo alla seconda domanda.
confermo. Sì, confermo, dai, così non la faccio lunga. Vai avanti.
Sai che io sono critico a volte perché Alexander va per il big play piuttosto, e a volte, insomma, è avvocato alla finta di Amari Cooper, e a me Cooper l'ha praticamente uccellato sul profondo. Detto questo, probabilmente se una partita normale con un arme normale avrebbe avuto un aiuto sul profondo, e Amari Cooper non avrebbe fatto 220 yard. All'interno della partita i Packers hanno deciso di, se dovevano proprio farsi battere da Prescott, e la scelta si è dimostrata corretta. Seconda cosa, Aaron Rodgers ha avuto un quarterback rating di 85 punto qualcosa, vero? Se non sbaglio.
Sì,
Secondo
85-3 mi
me
sembra.
quarterback rating non conta una sega, e Aaron Rodgers ha avuto una partita della Madonna del Rosario.
Sì, confermo. Confermo sia il quarterback rating sia il fatto che lasci il tempo che trova, ma come ogni statistica, a parte che andrebbe aggiornata al modo attuale in cui viene giocato il football, perché penso che sia 30 anni che nessuno aggiorna la formula del passer rating. Però va sempre contestualizzato il tutto, perché c'è gente che appunto guarda le statistiche e pensa di capire come è andata una partita, quando in realtà appunto il passer rating ti può dare un'indicazione se sai leggerlo, e in questo caso magari il passer rating è sceso perché non ha avuto grossi guadagni, perché la percentuale di completi, che ne so, non è stata esagerata, adesso non mi ricordo le statistiche precise, ma chi se ne fotte, perché appunto guardando la partita vedi che ha fatto quello che doveva fare in una maniera praticamente perfetta. Addirittura su Twitter, dopo la partita, mi sembra sotto qualche tweet di Bill Michaels, cose del genere, leggevo di gente che diceva: "Ah, Rodgers ha sbagliato il lancio, ha fatto qua, ha fatto là", quando in realtà, quello per Valdes-Scantling, per dire. Quando in realtà è l'ultimo dei problemi, perché comunque ha preso decisioni perfette con la palla, anche se sbagli un lancio, a me non me ne frega un cazzo, non me ne è mai fregato un cazzo, tra l'altro una delle cose che mi dicevano costantemente. È la decisione, il modo in cui ti approcci alla partita, e appunto, come dici te, Rodgers ha giocato una partita della Madonna, e l'ha detto anche lui, tra l'altro, ha detto: "A me delle statistiche in questa fase non me ne frega niente, voglio vincere, le mie statistiche le ho avute, eccetera, eccetera, ma voglio vincere, penso di aver giocato oggi, cioè quando ho giocato, cioè la mia migliore partita dell'anno per come mi muovevo, per come vedevo il campo, e quindi fondamentalmente è d'accordo anche lui. Ed è comunque Rodgers diverso anche in queste dichiarazioni, perché è molto più rilassato, tranquillo, si sente meno sulle spalle il peso di tutto. Prima magari se lo sentiva un po' a torto e un po' a ragione, però non vedere che, insomma, che stia giocando bene, che stia giocando soprattutto per la squadra, per mettere in ritmo tutti, lo sta facendo nelle ultime due partite perché era più incostante da questo punto di vista nelle prime tre, cioè voglio dire, vaffanculo il passer rating effettivamente.
Ma devo dirti due cose, di cui una me la sono dimenticata, cioè, in 20 secondi l'ho dimenticata, ok? Tra l'altro, quell'underthrown su Scandling, dove hanno chiamato quella pass interference al cornerback stay, Dallas è abbastanza scandalosa, perché potevano benissimo non fischiarla, insomma, probabilmente. L'NFL è diventata ridicola in questo momento, proprio degli arbitri che, boh, potrebbero giusto giusto andare a fare il Pop Warner praticamente.
No,
Seconda
ma
cosa, ho
infatti.
detto che ho mangiato la pizza con l'ananas oggi, quindi per la prima volta in vita mia.
Ok, è finito il PFN, ci sciogliamo definitivamente. Io passerò ad altri
Così
progetti. Silenzio,
pessima come pensavo.
zitto, non dirlo.
Ho mangiato cose peggiori.
Ho
Oh, quasi te
mangiato
che
la
sono scritto
merda.
col mac and cheese. Così, ecco, così.
Ho mangiato la merda oggi, ma non è neanche tanto male come dicevano in realtà. Vabbè, ormai tanto sei americano. Vabbè, non dico niente, sto zitto. No, comunque, sta cosa degli arbitri è abbastanza scandalosa anche perché, cioè, anche come viewing experience, è abbastanza ridicolo tutte le volte quando c'è un'azione, qualsiasi azione, stare lì e dire: "Ma c'è una flag? Non c'è una flag?" Cioè, non so, sarà così anche per te. Tutte le volte quando finisce un'azione, un big play, qualcosa, pensi: "Ma la flag? Guardi in basso a destra dove
Sì,
c'è il coso giallo?" Sempre.
ma per dirti, poi c'è stata quella flag chiamata sulla false start dei Cowboys che hanno annullato il recovery fumble da parte nostra. Ho visto veramente false start non date per molto, ma molto di più di quella lì. Peraltro, sul gioco dopo, sul gioco prima, c'è un blindside block su Kenny Clark, che è una cosa scandalosa. Ha tirato un blocco senza che lui lo vedesse, che dovrebbe essere cioè una violenza non gratuita, visto che dopo possiamo dire unnecessary rocks, l'ho visto io che non capisco una sega, cioè tu sei lì, siete in 42 arbitri e 3 donne anche ormai, cioè proprio sei ciechi. Cioè, capisco
Sì,
che
sì. No,
c'è JW in tribuna, però porco dirs.
per esempio, ho cominciato a fare le pagelle, cominciando dall'attacco, stavo guardando Mercedes Lewis, c'è un'azione in red zone, poche yard dalla goal line, in cui si vede distintamente che lui si muove prima dello snap, non se ne accorge nessuno e dopo una frazione di secondo parte lo snap vero e proprio, ma anche quella lì è una cosa che si sono persi per strada, meglio così per carità, però cioè, fischiano tutto e il contrario di tutto, ma non hanno neanche loro una logica con cui fischiano o non fischiano, perché così come non capisco perché se fai un'azione di tipo lo scramble di Prescott di 10-15 yard, prendi il primo down. Gli hanno toccato il casco, poverino, quindi si è ammaccato e poteva rischiare la morte. Ma che senso ha dargli anche le 15 yard quando comunque la sua azione l'ha portata a termine, il vantaggio l'ha avuto, ha preso il primo down, basta, perché gli devi attaccare altre 15 yard? Cioè, sono quelle
Ma
cose
tra
che.
l'altro, scusami, in quel momento lì è un run che lui sta correndo, quindi cioè, non è che se non sanno che magari posso capirlo, la prendi il ruolo, vabbè, ok, ecco cosa devo dirti, adesso mi è venuto in mente, E in quel momento lì si sta correndo, cioè che dovrebbe essere trovato come un running back.
Ma forse era ancora all'interno della tasca, cioè doveva ancora uscire dalla tasca.
All'interno della tasca, guarda che quella stessa regola venisse applicata anche quando c'era Rogers sulla tasca, perché porco Diaz, per avere una penalità su, visto che difendono tutti i quarterback, perché a parte erano Rogers, e ci viene menato sempre comunque e non gliene lanciano una di flag.
Sì, ma poi la cosa ridicola, e stiamo parlando veramente tanto di arbitri tra questa puntata e la scorsa, però cioè, è abbastanza ridicolo.
Sembriamo interini, sentiamo.
Però per dire, la cosa ridicola è che adesso, cioè, di solito fanno così gli arbitri, nelle prime giornate, comunque in regular season, fischiano di tutto di più, poi iniziano i playoff e lasciano anche staccare la testa alla gente, non fischiano un cazzo perché i playoff sono maci e viva i playoff. Però non ha senso, cioè, ci vorrebbe...
Io posso capire che devi difendere il quarterback, cioè... Capisco la regola, perché è giusto che se invece di avere Rogers e comunque Prescott, che è un quarterback discreto, ok, abbiamo, che cacchio ne so, il Peterman o chi era per esso, e che ne so, un altro metodo sfigato, e posso capire che il prodotto che cerchi di vendere diventa abbastanza fastidioso, quindi difendiamolo. Figa, ma o li difendi tutti o non li difende nessuno.
Sì, ma come per anni, per dire Cam Newton, che si può dire quello che si vuole, ma comunque
sì,
non è
massacrato.
È stato ucciso e tanto, vabbè, è grosso, è alto, grosso e nero, non si fa niente, gli hanno fatto passare cose che, cioè, non lo so, è veramente assurdo, ridicolo e a quanto pare va bene così, perché comunque gli arbitri hanno anche rinnovato il contratto collettivo la settimana scorsa, va bene così, tanto. Boh, non lo so, ma così come di per sé, per dire, Garrett è un coglione perché è un cretino, tutte le volte che lo inquadravano veniva, cioè, mi sentivo io male per lui, ma
beh, ma perché altro, è benissimo perché è lì, perché fondamentalmente non è il coach.
Sì, beh, Pappa e Ciccia fa dove lo metti sta e amen, però cioè, voglio dire, dal suo punto di vista e quindi dal punto di vista di Cowboys ha anche ragione lui nel dire porca puttana quando si è incazzato per la flag, ha ricevuto anche la penalità. Si è incazzato
no,
dicendo...
L'ha presa dopo la penalità. L'ha presa quando ha dovuto rivedere la ricezione di Elliott.
Sì, dico, era la seconda volta che fondamentalmente doveva lanciare la flag rossa e diceva, porca troia, io adesso rimango senza challenge perché il primo l'ho perso, questo qua è così, ma quando voi invece non vedete le cose che dovete vedere, cioè lo posso capire come concetto, perché obiettivamente sono lì, sono in 52 arbitri, porca puttana, per ogni partita non ne campanano una, però vabbè.
Ma è che anche lì, per dirti, cioè, a me sta anche bene che la decisione di Elliott sia difficile da chiamare, perché lì era quasi di un millimetro e mezzo forse. Però c'è la pass interference che hanno chiamato su Valdez Scanlon, se la fischiano a nostro favore una cosa del genere, cioè, viene giù il mondo, secondo me. Cioè, io posso capire che lì si fosse incagnato per quella cosa lì, perché la settimana scorsa contro gli Eagles la stessa chiamata, anzi peggio, non ce l'ha andata.
Sì, esatto, infatti, e anche lì appunto, se stabiliamo il concetto per cui se il difensore non si gira verso la palla e c'è un contatto è flag, che sia flag sempre o che non lo sia mai perché è una minchiata, però delle due l'una, perché non puoi in una volta dire decidere in un modo, una volta decidere in un altro e poi fondamentalmente è la monetina, a seconda di come si girano.
Sì, esatto.
E quindi quella la cosa è francamente ridicola.
Un punto è finita e basta, cazzi rosso. Cioè,
sì, però, sì.
Dallas può anche schiacciarlo,
vabbè. No. Comunque, io parlerei un po', appunto, ne abbiamo accennato prima, di stiamo sempre andando alla cazzo di cane a braccio perché ovviamente scalette non esistono, però la difesa, appunto, tutte queste yard, queste critiche, si dice ma è sostenibile giocare in questo modo, fondamentalmente per quanto mi riguarda sì. Allora, io intanto volevo fare una considerazione sul running game, perché avevamo lo spauracchio di Elliott e Elliott l'abbiamo limitato un po' col punteggio, cioè ben presto hanno dovuto abbandonare il running game perché erano sotto di 100 punti, e un po' perché si è giocato meglio soprattutto in defensive line sulle corse, c'è stato un maggiore mantenimento dei gap, è stato fatto un lavoro un pochino migliore soprattutto da parte degli inside linebacker che non si chiamavano Martinez nel colmare i gap. E alla fine Ecco, anche lì ci sarebbe da fare un discorso a parte, però se togliamo le tre corse di Elliott alla fine del secondo quarto, che non hanno alcun senso, alcun motivo di essere esistite, perché veramente non avevano senso, cioè quello là ha preso la palla, poteva provare ad avvicinarsi per fare almeno un field goal, aveva tre time out, cosa ha fatto? Ha chiamato tre corse centrali, i Packers si erano schierati tutti profondi con tre solo in linea di scrimmage, ha preso delle yard, contento lui perché ce l'aveva fantasy, ma al di là di quello Elliott come cazzo si chiama quell'altro, hanno corso a 4.2 di media, che ci può stare considerando che il running game doveva essere la cosa principale dei Cowboys con cui ci dovevano mettere in difficoltà. Per cui da questo punto di vista, se vogliamo, un passo in avanti, passo in avanti che si è visto anche nel fatto che per poco, però ha giocato anche Oren Burks, che è tornato dall'infortunio ed è comunque un atleta molto più dinamico rispetto a Martinez, e penso che questo alla lunga, quando verrà reinserito in pianta stabile, aiuterà da questo punto di vista. Per quanto riguarda il passing game, abbiamo perso ben presto, dopo 19 snap, Darnell Savage, che comunque il suo lo fa perché copre anche molto bene nello slot, per dire. E appunto, come dicevi, c'è stato questo approccio del voler far sì che fossero i defensive back a sbrigarsela con il passing game, dando poco supporto. E in realtà non è stato fatto un lavoro così terribile. Il problema è che tutte le volte in cui venivano battuti, Prescott li puniva fondamentalmente. E poi vabbè, Amari Cooper non lo scopriamo di certo adesso, che corre delle ottime tracce e anche delle mani di burro ogni tanto, infatti ha anche propiziato l'intercetto di Alexander. E va bene così, cioè, voglio dire, io, questa partita, se vuoi, mi ha ricordato un po' quella del 2015 contro i Chargers al Lambo, che non c'entra un cazzo, però avevano preso 500 yard, tutti incazzati, oh mio Dio, la difesa, quando in realtà era semplicemente andata così la partita. In quel caso era colpa dell'attacco, che faceva solo 3 and out e ha fatto stare in campo la difesa 200 minuti su 60. In questo caso semplicemente è andata così perché avevamo il vantaggio, potevamo permettercelo, e l'attacco ha gestito come ha potuto.
Senza 36 minuti di possesso contro i 24 del tempo di Dallas.
Sì, sì, l'attacco ha gestito fondamentalmente, perché abbiamo corso tipo 25 volte. Addirittura Rodgers a un certo punto ha preso un sack apposta per non fare un throwaway alla fine, far sì che loro spendessero un altro timeout, e l'ha detto anche lui in conferenza stampa. Cioè, l'attacco fondamentalmente a un certo punto ha tirato Remy in barca, perché ovviamente correva e loro Dallas si aspettavano le corse e le hanno fermate meglio verso la fine, ma cioè, voglio dire, mettersi a lanciare in quelle circostanze mi sembrava abbastanza ridicolo, infatti non è stato fatto.
L'unica cosa che ho da dire sulla difesa, poi ti lascio finire, può andare avanti, è che Darius Smith al venerdì prima della partita non può andare in discoteca, e tra l'altro se ti vai vestiti non in tute perché non ti fanno entrare.
Ecco, vedi, adesso tu c'hai le notizie da insider che non ha nessuno neanche su Twitter.
Esatto.
No, però quello che ti dicevo è, io sinceramente, se mi arriva Zadarius Smith anche vestito di merda, lo faccio entrare perché mi spende $5,000 e mi fa comodo.
Però il venerdì prima della partita, che devi andare a Dallas, non vai in discoteca.
Perché secondo te non c'è andato anche il sabato prima della partita a Dallas in discoteca? Se che cazzo gliene frega. Guarda, tra l'altro sia Zadarius che Preston si erano risentiti delle parole di Ray Lewis prima della partita, che diceva che i Packers hanno un problema grave in difesa, che non hanno un leader, nessun leader nel front seven. Tra l'altro fa abbastanza ridere, perché comunque Zadarius Smith ha giocato nei Ravens, e quindi bene o male non penso che si siano incrociati, però bene o male Lewis, in quanto bandiera, se si può dire, dei Ravens, dovrebbe sapere chi è. Faceva ridere il fatto che abbia totalmente snobbato i due Smith, e questi qua abbiano risposto con altri tre sec.
Tra l'altro Ray Lewis potrebbe star zitto, che tra l'altro stava partecipando a Dancing with the Star, e quindi come ballerino faceva, era abbastanza anche pietoso, ok? Si è dovuto ritirare dalla competizione perché si è infortunato il tendine del pollicione.
Vedi, sei informato su tutto ormai, sulla vita notturna dei giocatori, su Dancing with the Stars, scusa, Ballando con le Stelle.
Cioè, se vuoi c'è anche, ti dico, c'è anche Lamar Odom che è 40 kg più leggero di quando giocava e cioè, fa pena, poverino. Poverino, cioè, è stato drogato fino sopra agli occhi praticamente e purtroppo è brutto dirlo, ma fa abbastanza bene.
Vabbè, grazie per queste informazioni.
Poi facciamo l'angolo della settimana prossima e ti aggiorno. Il mio preferito è James Van Der Beek, ex tifoso di Sosomenti.
Ah, ottimo. Si sente sempre male comunque, però per l'angolo del gossip, che diventerà una rubrica fissa di PFN, va bene lo stesso. No, comunque, vabbè, adesso abbiamo parlato della difesa, abbiamo parlato degli arbitri, abbiamo parlato di Rodgers, parliamo anche di Aaron Jones, che ha fatto una partita della Madonna, porca puttana, perché sennò...
Vabbè, 2 minuti.
No, vabbè, semplicemente ha fatto 50 snap, di cui 47 veri e 3 kneel down alla fine, ha toccato la palla 26 volte, ha fatto 182 yard, 4 touchdown, ha preso per il culo i Texans, sì, buonanotte, i Texani e i Cowboys in tutti i modi, e ha fondamentalmente sostituito, diciamo così, tra virgolette, la funzione di maschio alfa dell'attacco che di solito va ad Adams. E infatti, tra le altre cose, fa ridere che fondamentalmente non ci siamo neanche accorti dell'assenza di Adams, perché comunque avevamo un'altra stella, un altro playmaker che cannibalizzava tutti i tocchi in attacco. A proposito di Adams e dei ricevitori, c'è stata un po' di polemica.
Sai perché Jones è riuscito a correre?
Non ho capito.
A parte, sai perché Jones è riuscito a correre, vero?
No.
Adesso tu mi dai perché abbiamo giocato l'inside zone piuttosto che l'outside zone, che poi magari spiegherai che cosa è l'inside zone, ma più che altro perché tra i ricevitori c'era Kumaro, è tornato a giocare, quindi erano tutti preoccupati a difendere su Kumaro all'esterno e quindi hanno praticamente svuotato il box.
Eh no, infatti io ti ho detto no perché sapevo che saresti andato a parare lì, te la volevo far dire, capito? Sono stato anche bravo. Sì. Comunque il voto a Kumaro l'ho già dato nelle pagelle.
Meno di 9,5, insomma, non si può.
No, vabbè, comunque è stato, ecco, il cambio di schemi di run blocking gli ha giovato particolarmente, perché appunto, adesso vabbè, non sto a spiegare inside outside zone, comunque con schemi di bloccaggio diversi che fondamentalmente prevedevano un raddoppio al centro della linea di scrimmage con uno dei due linemen che raddoppiava, che poi andava a bloccare il secondo livello della difesa, cioè verso i linebacker, lui aveva varchi più definiti centralmente e poteva sfruttare la sua capacità di rimbalzare all'esterno in maniera migliore, perché puntava il varco in maniera decisa, la difesa si accentrava verso di lui e verso quel varco e poi rimbalzava all'esterno, oppure semplicemente si infilava nel varco e sfruttava i blocchi, faceva un taglio e faceva 20 yard. La differenza fondamentale per quanto mi riguarda è stata quella lì, perché poi quando invece abbiamo corso con gli schemi con cui abbiamo corso la settimana scorsa contro gli Eagles, abbiamo preso poco e niente, perché ancora da quel punto di vista la quadra, tra virgolette, non è stata trovata per quanto riguarda i bloccaggi, gli angoli di bloccaggio. C'è sempre molta penetrazione quando facciamo l'outside zone, che sarebbe tendenzialmente lo schema di bloccaggio principale dell'attacco di LaFleur, ma abbiamo visto che comunque l'attacco di LaFleur si sta trasformando in qualcosa di diverso. Lui, tra l'altro, ecco, vorrei dirlo comunque, anche se ho già scritto, sta facendo un ottimo lavoro nel mediare fra le varie parti della squadra, adesso senza parlare di Rodgers, ma in generale mediare tra quello che vorrebbe fare lui e quello che effettivamente può fare con chi ha a disposizione o che piace fare a chi ha a disposizione. E questo penso che sia un altro passo in avanti verso un attacco che non sarà l'integralismo di LaFleur, quindi non sarà simile agli altri attacchi di, che ne so, di Kubiak, di McVay, ma sarà l'attacco di LaFleur con il personale a disposizione dei Packers, e quindi questa è una cosa, penso, fondamentale. Mi è piaciuto anche Jimmy Graham, anche nel running game ha fatto 2-3 blocchi decisivi, tra cui 2 su 2 touchdown di Jones. Però stavo dicendo, per quanto riguarda i ricevitori, se avevo letto, visto la polemica dopo la partita, sempre su Twitter, dicendo: ah, solo 4 dei target delle ricezioni sono state dai ricevitori. Ma anche quello lì è una cosa che interessa a qualcuno, se comunque, a parte che vabbè, corri casino di yard e vabbè, ma se fai 238 yard, ricevono in 9 giocatori diversi, che cazzo me ne frega che non ci siano i ricevitori a ricevere? Sbaglio
Ma
come
è
concetto.
Antonio, si è fatto male durante la partita? No, hai ragione, ma te lo lascio perdere, perché tanto sono problemi che non ho ragione di esistere. Ma Antonio, si è fatto male durante la partita, aveva fatto quella ricezione clamorosa su quel gioco clamoroso di Rodgers e non è più tornata, vero? News
Sì,
di lui?
no, non ho sentito niente. Stavo guardando prima che cominciassimo a registrare, ma notizie sugli infortuni non ce n'erano. Però sì, era uscito, mi pare, per concussion o qualcosa del genere, può essere.
Concussion della Disney, mi pare.
Sì, ma mi pareva anche Tonio, non lo so.
Ah, ecco, domanda mia. Offensive line, ho sentito Jenkins, dicono grandissima partita di Jenkins.
Ha fatto una grandissima partita, soprattutto sulle corse, ha fatto dei blocchi devastanti, ha concesso mi pare una, al massimo due pressure nel pass protection, ma dove è stato veramente devastante è stato nel running game. E anche lui con questa inside zone ha sfruttato al meglio le sue caratteristiche, perché è riuscito a aiutare con la sua forza fisica a raddoppiare, e poi con la sua velocità, la sua accelerazione, insomma è abbastanza atletico. È riuscito ad arrivare con velocità e potenza anche nel second level a bloccare il linebacker. Quindi fondamentalmente penso che dopo questa partita si potrebbe cominciare a intuire come si debba mischiare perlomeno un po' di più tra outside e inside zone, e tendere più verso l'inside zone. L'abbiamo usata 13 volte su 19 nelle corse di... Sto andando a memoria perché l'ho scritto, ma non me lo ricordo. 13 volte su 19 nelle corse di Aaron Jones, da inside zone ha guadagnato tipo 7 yard rotte a portata, da outside zone invece 2 qualcosa. Quindi
Gli altri? Anche Turner ha detto che ho fatto una bella partita soprattutto sul running game.
Turner, anche lui ha concesso qualcosa in pass protection, mentre invece nel running game anche lui è atletico, come dicevo sempre nelle pagelle, è molto atletico, si muove benissimo, non ha la potenza per ancorare, e questo diciamo, questa possibilità di fare il double team e poi andarsene e andare second level l'ha fatto rendere molto meglio anche sulle corse, perché se gli chiedi invece di tenerti dritto per dritto qualcuno tende a subire perché rimane troppo alto e a volte paga da questo punto di vista. Ma se la metti sull'atletismo in questo modo è stato tanta roba anche lui, obiettivamente. E quello che mi è piaciuto di meno in generale, invece, per esempio, è stato Bakhtiari, che sta continuando a non avere una buona stagione.
Infortunato.
E io penso che sia ancora infortunato, non so, il problema alla schiena. Io ho visto che fa fatica, soprattutto con le braccia, a mettere le braccia sui difensori, a tenere le braccia sui difensori e non farsele spostare, quando quelle erano delle cose principali, assieme all'agilità, al footwork, eccetera, che lo rendevano grande, perché non è mai stato potentissimo, però con quelle braccia quasi da ninja riusciva a muoverle talmente velocemente da togliersi di dosso le braccia dei difensori, riuscire a sbilanciarli e mantenere sempre il controllo del punto d'attacco. E questo quest'anno non sta riuscendo a farlo, e sta subendo, vabbè, ha subito molto anche a Dallas, insomma, ma in generale sta subendo sia all'esterno, quindi quando lo attaccano verso l'esterno, che anche in bull rush, dritto per dritto, perché proprio con le braccia non riesce a tenere. Non so se è il problema alla schiena che fa sì che non riesca a farlo come faceva una volta, insomma, però praticamente ha concesso più pressure di tutti finora quest'anno, assieme a Billy Turner con 13, e per quanto sempre cose, dati miei, insomma, cose che mi sono segnato io. E mentre invece per quanto riguarda la pass blocking efficiency è tipo ultimo tra i titolari e penultimo in generale, davanti solo ad Alex Light. Quindi
Mentre Patrick, che potrebbe giocare domenica, lunedì prossimo.
allora, Patrick mi è piaciuto molto in pass protection, non ha concesso niente, ha ancorato bene contro le bull rush, è stato abbastanza rapido, agile e scaltro nel conoscere gli stunt, nel girarsi da una parte all'altra, e Ha faticato di più nel running game, e vabbè, a parte che ha sbagliato due snap perché era preoccupato da dover andare verso sinistra, allora si è portato via il pallone anche andando, cominciando a fare il movimento, l'ha dato troppo a destra.
Ha fatto una gran giocata di Aaron Jones, ha evitato grossi problemi lì Jones.
Sì, esatto, ma a parte quello ha faticato un po' di più lì, ha concesso qualche penetrazione centrale. E non era abbastanza, cioè sufficientemente rapido nel raggiungere linebacker nel second level, sia nel running game che in un paio di screen. Tra l'altro abbiamo fatto tipo 6 screen, funzionato abbastanza bene, e mi fa piacere il fatto che Aaron Jones sia stato utilizzato anche nel passing game, perché insomma, gli dai la palla, lui ci fa qualcosa sempre. E quindi è stato un modo intelligente che si era intravisto anche nel secondo tempo contro gli Eagles, quando il running game non andava per un cazzo. Ma si era cominciato a fare i passaggi corti, brevi, così verso Aaron Jones, che era riuscito a creare qualcosa e quindi è stato perlomeno coinvolto lì. E questo si è tradotto anche nella partita contro i Cowboys, in cui abbiamo visto che ha fatto la differenza anche lì ed è stato non solo il migliore in campo per quanto riguarda le corse, ma anche nei passaggi, perché ha ricevuto più di tutti, cioè 75 yard, il secondo era Graham con 41.
Ultima domanda e poi passiamo a due per Los Lions. Mentre nella defensive line il ritorno di Montrevious Adams ha aiutato o è solamente perché hanno praticamente messo tutto quello che c'è nel box per fermare le corse?
No, in realtà non è che abbiano messo di tutto e di più nel box, perché bene o male come allenamento era abbastanza simile, semplicemente magari non c'era la safety profonda o stava spostata da una parte. E ha aiutato, cioè, non ha giocato tantissimi snap in realtà Adams, ma quando ha giocato contro le corse è riuscito a creare un po' di penetration, cosa che non c'era in passato, nelle ultime due partite quando Adams non c'era. È stato un portato indietro nei double teams, diciamo che ha un po' aiutato in alcune circostanze, ecco. Però di sicuro, per quanto mi riguarda, ha aiutato più di Lancaster, che ultimamente aveva fatto una gran partita, cos'era, contro i Broncos, e sì, quella prima degli Eagles, e poi fondamentalmente le ultime due non è stato un granché, ecco, non so. Infatti mi dicevi prima che abbiamo workoutato Mike Pennell, e ti dicevo che nel caso in cui dovessero decidere di prenderlo, perché è molto abile nel difendere le corse, magari rischia il posto proprio Lancaster. Non lo so.
Ok, domenica prossima non giochiamo, siamo lunedì, Monday
Esatto.
Night, unico Monday Night della stagione, contro i Detroit Lions che sono 2-1-1, reduci già il bye week e che hanno giocato l'ultima loro partita contro una bella partita tra l'altro, Kansas City Chiefs, che peraltro sembrano avere qualche problemino, dopo, visto che le hanno prese i Colts in casa.
A parte che, appunto, sarebbero praticamente 4-0 se non avessero sputtanato 20 punti di vantaggio nella prima contro i Cardinals e non avessero buttato via la partita anche contro i Chiefs, fondamentalmente, giusto? 2, 3, 4, sì.
Sì. Sì,
Però
perché poi hanno battuto gli Eagles, tra l'altro erano senza praticamente wide receiver a Philadelphia e hanno battuto, non mi ricordo chi altro, sinceramente.
Però sì, cioè diciamo che stanno cominciando a prendere un po' l'identità che voleva dare loro Patricia, e quindi hanno una difesa forte con un front seven importante, hanno un attacco che mi pare corra molto di più rispetto agli anni passati, e non li ho visti molto finora perché devo ancora cominciare a guardarmeli per cercare di capire cosa fanno e cosa non fanno. Ma da quel poco che ho visto anche dai condensed, eccetera, mi sembrano molto solidi sulla linea di scrimmage. E quindi.
Avrebbe potuto charger.
Ah, giusto.
Niente, quindi cioè, io di fronte come te non l'ho vista praticamente mai, per un motivo o per l'altro, e anche perché sembrava che in teoria in questa stagione doveva essere la Cenerentola della NFC, se non, beh, della NFC Nord sicuro, ma dell'NFC anche, e invece si sta dimostrando una squadra comunque tenibile. Tra l'altro, lunedì ci sarà Mike Daniels che tornerà a giocare al Lambo. McDaniels che 2 settimane fa era fuori per infortunio al piede, ma probabilmente giocherà e magari giocherà anche bene perché è un figlio di Troia. E niente, per adesso no, 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 non so cos'altro aggiungere su Detroit, sinceramente.
Adesso penso che sia arrivato il momento dei pronostici, dato che di cose interessanti e intelligenti da dire sui Lions non ne abbiamo, e in generale non ne abbiamo mai.
Bravo, in generale.
Ma
ho appena aperto un Chobani Gimmies yogurt da bere. E... ho visto che ci sono dei dettagli sull'America, oggi volevo renderti partecipi i cookies and cream crush yogurt milkshake.
Ah beh, insomma, vedo che mangi sano, ottimo.
Bello yogurt.
No, appunto, dicevo, mangi sano, è lo yogurt.
Infatti, dopo la pizza con l'ananas, lo yogurt ci sta.
Allora, premetto, non sono così ottimista sulla partita di lunedì come magari potresti immaginare che sia. Adesso vorrei appunto vedere meglio i Lions prossimamente, quando finirò le pagelle comincerò a farlo, ma insomma non la vedo come una passeggiata di salute, ma questo è il momento in cui io dico che vinciamo, quindi
che lo sarà.
No, appunto, quindi io dico che vinceremo, sta a sentire, 21-20.
Presiamo con tante parolacce, no, perdiamo 26-23. Avevo una domanda da farti sul Pickham, volevo dirti, sai chi è il primo? Cazzo, no, non sono primo, quindi non voglio dirlo. Chi è il primo tra me e te?
Immagino te, però era 2 settimane che non ne parlavi perché ero davanti io, quindi c'è un paraculo di merda.
Sono io, 442 punti a 434, con un record generale di 47-30, tu mi su 6-44-33.
Sì, ma gentilmente mi puoi dire contro chi hai giocato l'ultima partita al fantasy vero e proprio?
Non lo so.
Ah, hai vinto o hai perso contro non lo so?
No, so che ho perso, ma intanto né io ho fatto quella squadra, né neanche quello contro cui ho giocato ha fatto la squadra, quindi...
E chi l'ha fatto?
Ah, no, è vero, però io ho Savage, quindi...
Tu sei una merda.
Infatti si è autoescluso dalla partita, e quindi infatti ha fatto 3,5 punti, perché è una merda.
Perché è un uomo d'onore, quindi, mi vuole bene, non ha voluto giocare contro di me.
Non sarà tagliato, però resterà molto probabilmente in panchina per tutto il resto dell'anno.
Non sarà tagliato solo perché sai che dopo me lo vado a prendere, stronzo.
Ma se mi dai Wenz, te lo do.
Certo. Faccia di merda. E poi io adesso, per quei pochi che ci ascoltano, io avevo proposto lo scambio alla pari Savage per Amos, perché abbiamo anche la difesa, i giocatori difensivi, io ho Amos, lui ha Savage, facciamo lo scambio alla pari, safety per safety, titolare per titolare, no, non ha voluto, voleva Cristo la Madonna, vaffanculo.
No. Io mi sono collegato solamente per 5 secondi per quel draft per prendere 2 giocatori, e li ho presi. Si vede che tu non ci credevi fino in fondo, come vedi?
Vaffanculo, guarda, chiudere con un bel vaffanculo ci sta sempre. Vatti a mangiare la pizza. Vabbè, con l'ananas.
No, stasera tranquilla, sarà chicken, grilled chicken and cabbage.
Ah, pensavo chicken parmigiano.
Ho trovato un aceto balsamico di Modena che si chiama Emilio Carandini. Conosci?
No,
no. Ascolta, go per go.
Sempre.
La settimana prossima. E vaffanculo ai Detroit Lions.
Sempre. How many times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. If you drive to
to Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Still suck, the Bears still suck.